Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:41 minuti, dillo a Controradio. C'è anche una mail, dillo a Controradio @controradio.it, il numero di telefono in diretta allo 0557399933. Ben trovata anche a Viola Giacalone.
Buongiorno a tutti, buongiorno Chiara.
Partiamo spediti con le risposte perché ci è arrivata una segnalazione da Pietro. Quando finirà il cantiere in piazza Pier Vettori a Firenze? Risponde il presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e a tutti.
Tempi abbastanza rapidi, Dormentoni, però risposte anche efficaci. Innanzitutto ricordiamo che i lavori sono quelli di Piazza Pier Vettori e diamo anche una tempistica.
Sì, i lavori sono di questo secondo lotto di completamento del progetto di riqualificazione della piazza, che vi ricordo è nato diversi anni fa da un percorso di partecipazione con i cittadini, i commercianti della zona, con cui abbiamo definito gli obiettivi di riqualificazione, di maggiore visibilità, pedonalizzazione della piazza. Appunto questo secondo lotto è partito quest'estate e finirà prima di Natale. Stiamo programmando un'iniziativa che accenderà l'abete di Natale in piazza Pier Vettori e inaugurerà questo completamento di riqualificazione per il 19 di dicembre pomeriggio dalle 16, momento in cui invitiamo tutti i cittadini della zona a partecipare.
Dunque transenne tutto ciò che è la cantieristica, che di fatto sta limitando la fruibilità, entro Natale sicuramente sparirà e la piazza tornerà ai cittadini.
Esattamente, tornerà ai cittadini, più bella e più fruibile, perché a questo punto le due parti laterali che sono state oggetto di un importante progetto di riqualificazione, vi ricordate, la pavimentazione è stata completamente cambiata, non è più l'asfalto ma è questo cemento architettonico colorato con le panchine tutte nuove, rosse, che testimoniano anche l'impegno del quartiere, della città contro la violenza sulle donne, un nuovo filare di alberi interno, un nuovo gioco, e adesso tutta la parte centrale sarà unita alle altre parti laterali, quindi sarà tutta con questa nuova pavimentazione di cemento architettonico colorato. Sarà anche predisposta la piazza per ospitare un possibile mercato rionale, che è un ulteriore elemento di vivacità della piazza che noi stiamo cercando di realizzare insieme all'assessorato al commercio, e probabilmente nei prossimi mesi sarà fatto un bando per una sperimentazione di mercato rionale. Ci sono le predisposizioni, le prese della corrente, e quindi sarà anche questa una ulteriore azione di riqualificazione di una piazza che è difficile per come è contornata, diciamo, dal traffico, ma che comunque con questa operazione sicuramente sta vivendo un momento di migliore qualità e visibilità.
E poi risponde a quell'impegno di rendere vive le piazze, che è un po' anche uno degli strumenti, anzi dovrebbe essere uno dei principali strumenti per allontanare il degrado e l'insicurezza e tutta quella criminalità che invece in zone in cui non c'è una vivibilità adeguata degli spazi pubblici vengono appunto fomentate. Un'ultima battuta davvero, presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni, si parla di una piscina pubblica per il l'ex gasometro di Santa Rosa. Cosa avverrà? Quali sono gli intenti?
Sì, c'è questa ipotesi. Siamo stati a fare un sopralluogo insieme al presidente del quartiere 1 Mirko Ruffilli e l'assessora allo sport Letizia Perini. È un'ipotesi ancora da verificare dal punto di vista della fattibilità delle risorse necessarie, perché sicuramente sarebbe un progetto molto importante ed impegnativo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico-finanziario. Però a noi pare una cosa bella che darebbe un ulteriore valore aggiunto a quell'area, dentro un contenitore di archeologia industriale bellissimo, in un'area che ha bisogno di riqualificazione, di momenti di socialità e anche lo sport in questo può essere molto importante. Sarebbe fra l'altro un servizio nuovo che manca al centro storico, in particolare all'Oltrarno, ma anche al Rione del Pignone. Quindi nei prossimi settimane, mesi, vedremo se questo sarà una cosa fattibile da programmare nel piano triennale degli investimenti.
Bene, allora ci riaggiorneremo, attendiamo questa buona notizia nella sua fattibilità. Grazie al presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni, per essere stato con noi. Alle 8:46 minuti diamo subito un'altra risposta. Comunque abbiamo seguito una segnalazione che riguardava il cosiddetto ecomostro accanto alla foce del Mensola.
Sì, Chiara, la leggo brevemente. Sul tema cementificazione e impermeabilizzazione del suolo è sfuggito all'attenzione di tutti che in riva d'Arno, proprio a 20 metri dall'acqua, accanto alla foce del Mensola, al posto di un vecchio vivaio chiuso da tempo, hanno fatto realizzare un complesso immobiliare destinato a un centro commerciale.
Diciamo,
non è sfuggito a tutti, infatti. Riuscite a avere notizie su questo ecomostro che sarà visibile dalle colline in area pericolosa per le inondazioni? Abbiamo chiesto a Paolo Celebre, architetto in pensione, che si è occupato della questione proprio di questo cantiere. Sentiamo.
Stiamo parlando di un'area di 2600 metri quadrati ex agricola in riva d'Arno, quindi una zona ad alto rischio idraulico. C'erano dei vivai, ma molto tempo fa. Poi, in base ad una serie di abusi edilizi, devo dire con il concorso anche dell'amministrazione allora, siamo nel 97, questi abusi, queste ex serre sono state trasformate in volumi commerciali. La cosa è andata avanti, ci sono state varie vicende, tant'è che su queste aree ex agricole il comune aveva fatto nel 2015 delle previsioni di pianti sportivi, già che carattere del luogo, ma ha perso il ricorso fatto dai proprietari, i quali nel frattempo avevano sanato questa cosa. Però io ritengo invece che ci sia un vulnus giuridico in questo, perché è in contrasto con la normativa. Detto ciò, e quindi inizia praticamente alla fine del 2021 la costruzione di questo grande centro commerciale, la proprietà ha costruito appunto questo centro commerciale, sta costruendo questo centro commerciale con un parcheggio anche sopra il tetto. Il progetto è stato fatto da uno studio di architettura di Firenze. Quando c'è stata l'anno scorso l'alluvione di Campi, ritornò fuori questo problema della pericolosità alluvionale, e allora sono andato a vedere le mappe del rischio alluvione. Mi risulta, e mi risulterebbe ancora, che in quella zona lì, cioè in questi 2600 metri quadrati, risulterebbero come ancora aree agricole estensive addirittura, mentre invece si sta costruendo un supermercato. Stiamo parlando di qualcosa che è stato poi approvato, alla fine legittimato dal comune. Credo che invece la questione sia a sollevare, perché lì ci sono dei grossi problemi, insomma, cioè contornata su questa 2600 metri quadrati dell'area ex agricola abbiamo una mappa del rischio alluvioni media, non è stata aggiornata. Tutto ciò accompagnato da interrogazioni che sono state fatte all'allora assessore Ferré e sulla base della direttrice Falfani, insomma, che gli dava i dati, secondo cui diciamo tutto andava bene, ma secondo me appunto invece non va bene questa cosa. Ovviamente chiunque può capire che costruire un simile manufatto 30 metri dall'Arno in una zona a rischio idraulico, per quanto sopraelevato eccetera, ma proprio anche da un punto di vista paesaggistico, è una cosa che non funziona. Secondo me da almeno dalla primavera scorsa che i lavori sono fermi.
Non si sa perché.
No, non si sa, io non lo so. La proprietà è di una certa Locla Im.
Grazie all'architetto Paolo Celebre per questa risposta, anche attivista d'Italia Nostra. Prima non l'ho detto, continueremo a interessarci della questione.
Abbastanza complicata e anche poco chiara. Sì, scaveremo, continueremo a scavare delle risposte da Alia per quanto riguarda le segnalazioni arrivate nelle scorse settimane. Michele ci scriveva: abito a Signa ma lavoro e vivo tra virgolette di più a Firenze. E dove butto la spazzatura, cioè in particolar modo la deiezione canina, diciamo, che giornalmente posso produrre con il mio cane? Allora Alia ci risponde: fermo restando che i rifiuti dovrebbero essere gestiti nel comune di residenza, se non per piccoli rifiuti prodotti in esterno. Alia ricorda che ci sono sempre i cestini pubblici, accesso libero per il conferimento di fazzoletti usati, gli escrementi di cane, le cicche, le sigarette, le caramelle, le gomme e altro, che poi vengono riempiti anche da molto altro, diciamo, se non da veri e propri sacchetti della spazzatura. Comunque, nel caso, per avere una risposta puntuale, suggeriamo anche al cittadino di contattare Alia attraverso AliApp, il call center, oppure recandosi a uno sportello attivo sul territorio. E vabbè, e veniamo invece a se con l'app vengono segnalati continui abbandoni di rifiuti incivili, come si fa, come procede Alia rispetto a questo? Allora, AliApp è principalmente uno strumento pensato per le segnalazioni operative, quindi in prima battuta consente ai cittadini di segnalare l'abbandono dei rifiuti. In questo caso Alia garantisce che l'intervento per rimuovere i rifiuti avvenga entro poche ore dalla segnalazione. Quando si tratta di abbandoni più gravi o ripetuti, mette in campo anche i propri ispettori ambientali che analizzano i rifiuti abbandonati alla ricerca di indizi utili per identificare i responsabili e monitora costantemente le aree più a rischio per creare una mappa dettagliata degli episodi di abbandono. Il tema dell'abbandono dei rifiuti è molto sentito, continueremo ad occuparcene anche in Dillo a Controradio.
E continuano a scriverci anche al nostro numero WhatsApp, che ricordo è il 342 810 41 11. Si parla di sicurezza sulle strade. Sulla provinciale 98 che collega la Val di Pesa a Scandicci, il numero di incidenti gravi ha raggiunto livelli non più sostenibili. Ieri un frontale al chilometro 7, oggi un nuovo frontale coinvolto il bus 61 al chilometro 5. Negli anni ho contato almeno 10 morti. Ogni giorno che vengo a Firenze devo mettere in conto un incidente, che come fosse una cosa normale, ma ovviamente non lo deve essere. Non vedo sensibilità da parte delle amministrazioni, salvo mettere un limite di 50 km orari. Lo segnalo a voi per approfondire.
Questo per quanto riguarda Lorenzo, sono anche testimonianze, poi sono tematiche che affrontiamo anche al di là della trasmissione di servizio nei nostri spazi informativi. Questo per Dillo a Controradio.
Smoke, I done chill with my niggas, try a lot to help me cope, but the world keeps spinning, so I do what I can not to get lost in it. I'm still looking for some hope, it's just taking a minute. Walking on the street, I know I'm statistic. They made a life of trouble, feeling nihilistic. Controversy feeding us through our iris.
8:53 minuti, una trasmissione densa di informazioni. Adesso siamo in Viola cerca casa, la rubrica sulla difficoltà di abitare, vivere, cercare casa a Firenze, quanto mai attuale rispetto alla settimana, vero Viola?
Una trasmissione densa di problemi.
Densa di problemi e anche di attualità. Veniamo dal G7 sul turismo, tanta carne al fuoco rispetto agli annunci, alle proposte. Le key box, poi ci torneremo, sono diventate una delle protagoniste della dinamica e della diatriba anche politica, con una visione di intenti abbastanza comune adesso nel toglierle. Ma veniamo alle testimonianze. Oggi non vogliamo occuparci di i lavoratori, diciamo, degli affitti turistici brevi, come abbiamo fatto con delle testimonianze inedite la scorsa settimana, ma di chi cerca casa anche per affitti a lungo periodo.
Sì, più che altro di chi vuole vivere a lungo a Firenze, perché a volte viene da chiedersi, e questo è un po' il tema di questo nostro episodio di oggi, se Firenze rifiuti chi vuole vivere a lungo, preferendogli invece chi vuole solo visitarla. Abbiamo notato qualche giorno fa l'annuncio per strada di una coppia di lavoratori argentini che diceva di cercare un monolocale o bilocale in affitto, e li abbiamo quindi chiamati per chiedergli come andasse la loro ricerca. Beh, non benissimo, infatti due hanno rinunciato a Firenze e quando li abbiamo chiamati erano a Torino, dove hanno trovato casa in poco tempo. Sentiamo.
Io sono qua con mia moglie. Un letto per noi in Firenze costa 1.000 euro. Impossibile trovare un bilocale, un monolocale, no, impossibile.
Perché siete andati a Firenze all'inizio?
Per un viaggio. Io sono cuoco, io faccio il cuoco. Veramente mi piace Firenze per la gastronomia, il ristorante e tutto, però no, è impossibile. Non solo trovare l'affitto, sino il lavoro.
A chi vi siete rivolti per cercare casa?
Ai immobiliaria e affitto privati, però niente.
E non avete pensato a andare su Airbnb?
Sì, per un Airbnb il giorno costa 150 euro.
E a Torino avete trovato subito?
Sì, anche l'affitto.
Quanto tempo vi ci è voluto per trovare casa?
Per trovare casa 2 giorni. Un locale grandissimo, contratto per un anno, tutto a posto, bellissimo.
Io direi tutti a Torino,
sì, subito. Quando l'ho sentito ho detto ok, va bene, vabbè, 2 giorni.
Ma tutte a parte, Viola.
Allora, se è frustrante per dei giovani lavoratori stranieri cercare casa qui, immaginiamoci come deve essere per una persona nata e cresciuta nel centro di Firenze sentirsi dire che non le è stato rinnovato il contratto in modo da destinare il suo appartamento, quello da cui sta da 12 anni, ad Airbnb. Questa è la storia di Vezia, intervistata di recente dal collega Giulio Gori su Corriere Fiorentino. Durante l'azione contro le Keybox di Salviamo Firenze, infatti, il suo palazzo si era fatto notare per la presenza di ben 4 Keybox accanto al portone. Sentiamo la sua testimonianza.
Da 12 anni io sono in affitto in via San Gallo. Dopo 12 anni di affitti, alla scadenza del secondo contratto 4 più 4, mi è stato comunicato la volontà di cessare questo rapporto contrattuale dal proprietario di casa. Non sappiamo, non so ancora bene la motivazione, però diciamo che il proprietario si è manifestato qui insieme a un agente immobiliare, la quale ha fatto dei commenti su questo, che questo appartamento fosse ben distribuito per fare un affitto breve. Ancora non c'è stato un confronto perché a me è stata data la lettera di disdetta e quindi sto cercando di capire quale sia la mossa migliore in questo momento, se avere un confronto diretto oppure passare direttamente per vie legali, perché siccome comunque c'è una pendenza di contratto, io voglio capire se lui può farlo anche, cioè di mandarmi via per mettere un Airbnb qui. Ottobre 2025 dovrei lasciare l'appartamento.
Sei stata intervistata inizialmente perché il palazzo dove stai adesso, sì, ci sono 4 Keybox, quindi ci sono già degli Airbnb nel tuo palazzo?
Sì, esatto, ci sono degli Airbnb. Diciamo che qui la situazione, soprattutto primavera estate, è abbastanza difficile. Non viene fatto un check-in, potrebbe entrare chiunque perché la proprietà di appartamento sopra il mio non si manifesta mai. È un via vai di personaggi X che spesso e volentieri sbagliano a suonare in ogni ora del giorno e della notte, cantano, fanno rumore in qualsiasi modo e non c'è nessun tipo di sorveglianza di questo. Un Airbnb è un appartamento con 4 camere e fuori dal mio portone di casa ci sono 4 keybox, ci sono 4 chiavi del portone di casa e non è una cosa sostenibile, soprattutto per me che sono single, vengo e torno a casa quando mi pare e magari ci sono personaggi poloschi in casa, ecco. Purtroppo io ho avuto questo contratto con un canone d'affitto molto vantaggioso rispetto a quello che è adesso il mercato degli affitti a Firenze. Non è assolutamente una città che può più accogliere i giovani single che vogliono vivere in una casa giusta e dignitosa, perché penso che si stia negando un po' la dignità delle persone in questo periodo a Firenze. Sono costretta ad andare fuori Firenze. Sto parlando di quartieri come Coverciano, Campo di Marte. Gli affitti a Firenze non sono proibitivi ovunque. L'unica possibilità è trovare un affitto a un terzo, diciamo, dello stipendio almeno, perché possa essere sostenibile, fuori da Firenze.
Secondo te poi oggettivamente il proprietario ha davvero bisogno di affittare anche un appartamento in più su Airbnb?
No, Firenze è una delle città più ricche d'Italia, quindi io non credo che chi può permettersi una seconda casa di proprietà e chi può fare un certo tipo di investimento immobiliare abbia bisogno di fare tutto questo eccesso, diciamo, di lucro, perché qui si sta parlando di lucro.
Interessante la testimonianza di Vezia che parla di lucro. Questa fine mi fa pensare a una dichiarazione recente del presidente di Federalberghi Toscana, Daniele Barbetti, che parlava del fatto che sulle piattaforme l'83% dei proprietari affitta un intero appartamento, il 40% dei proprietari ne ha almeno 4 di appartamenti e il 60% almeno 2, e dice: non si può più parlare di integrazione del reddito, è attività imprenditoriale per quasi tutti.
Le parole dell'ultima testimonianza ricalcano un po' anche quelle che sono state le riflessioni che hanno portato alla mobilitazione di Salviamo Firenze per Viverci, che ha visto dei veri e propri flash mob nei confronti delle K-Box. E grazie anche a queste iniziative poi c'è stata un'attenzione, un faro che si è inserito anche negli impegni presi a margine del G7 sul turismo. Ricordiamo la delibera annunciata dal Comune di Firenze: dal 2025 sarà introdotto nel centro storico di Firenze il divieto di utilizzo di queste. Ci chiedete anche cosa sono. Sono scatolette cifrate contenenti le chiavi per il check-in, peraltro anche non contemplate dalla legge, perché ci deve essere il riconoscimento della persona che subentra nell'affitto turistico. Ma è una tematica questa che porteremo anche nella prossima trasmissione, perché tra poco ci sposteremo negli studi di Controradio TV. Avremo con noi la soprintendente Antonella Ranaldi, senz'altro parlando non solo di sicurezza, ma anche, non prioritariamente, ma anche di decoro. Sarà interessante capire anche la sua opinione.
Aspettiamo le vostre testimonianze, quindi scriveteci a viola@controradio.it.
E ricordo anche dillo a controradio@controradio.it. Ci sono arrivate segnalazioni che riguardano l'abbandono in civile delle bici sharing. Questa è una delle segnalazioni di cui ci occuperemo mercoledì prossimo.